Lettrici e lettori, cambiamo continente e facciamo un salto indietro nel tempo di quasi 100 anni. Siamo in un piccolo villaggio dell'Africa, dell'Etiopia precisamente. È la sera del 20 marzo 1937. Si festeggia nell'accampamento italiano, la banda suona e i tamarindi sono stati agghindati col tricolore. Abele, che ha 18 anni, impasta il pane per tutti, anche per i soldati che hanno sparato, incendiato case, stuprato donne e spaccato denti ai ragazzi. Dopotutto è per una buona causa. L'impero coloniale fascista renderà l'Italia grande. In questa nuova terra i soldati faranno grandi affari, torneranno in Abissinia con mogli e automobili, si faranno la villa col giardiniere, sapete. Come rifiutare il bottino che il duce ha promesso agli italiani? E se questa promessa non viene mantenuta? A chi dare la colpa? Queste le domande, questa l'Africa e questa l'Italia di Qualcuno da odiare, l'ultimo romanzo di Ilaria Rossetti, pubblicato per Guanda. Buongiorno Ilaria, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ilaria Rossetti, lei è autrice e docente di scrittura alla Scuola Walden di Torino e anche per Feltrinelli Education. Tra i suoi romanzi ricordo La fabbrica delle ragazze, uscito per Bompiani un paio di anni fa, nel 2024, e Le cose da salvare, invece, del 2020, per cui ha vinto il premio Neri Puzza. Qualcuno da odiare è invece uscito per Guanda poche settimane fa. La sua storia inizia con un circo di provincia, un uomo di nome Abele, una ragazza di nome Ludovica e un elefante in gabbia. O forse questa storia per lei inizia in una notte d'inverno su una spiaggia sotto una nevicata. Chi sono Abele e Ludovica e come inizia veramente questa storia?
Ma allora, diciamo che questa storia è un continuo scivolamento nel tempo, perché è costruita su tanti piani temporali, principalmente sono il piano del nostro presente. Il romanzo si apre nel 2019, quindi qualche anno fa, per cui ai giorni nostri, e però si sposta avanti e indietro nella vita di Abele, che noi incontriamo centenario al tramonto della sua vita, e poi nella vita di Ludovica, che invece è una ragazza molto più giovane, perché ha circa 30 anni. Questi due personaggi sono due figure molto distanti, appartenenti a due generazioni molto diverse, che però si trovano a un certo punto a legarsi, prima per ragioni lavorative e poi forse anche per ragioni affettive, grazie a un gruppo di neofascismo, quindi un gruppo di estrema destra. Sono due persone che hanno in comune una grande rabbia, un grande sconforto rispetto proprio alle aspettative di vita deluse, e entrambi cercano la risposta nello stesso luogo, cioè in un luogo che dia legittimazione a questa furia e a questo desiderio di incolpare qualcuno, ecco, per la vita che non è andata come si sperava.
Ecco, Abele ha un passato importante nella militanza fascista, appunto Abele ha fatto la campagna di Etiopia. I fatti che lei racconta in Africa sono naturalmente inventati, però si ispirano anche a crimini di guerra reali.
Sì, io ho, diciamo, concentrato un po' l'attenzione e la storia di Abele in un momento molto particolare della conquista fascista dell'Etiopia, che loro chiamavano Abissinia, e cioè praticamente nella primavera del 37. È un momento molto, molto particolare perché c'è appena stato un attentato molto grave contro il generale Graziani, che è fallito, e però quell'attentato dà il via a una serie di violenze davvero terrificanti compiute da parte dell'esercito italiano, ma anche dai civili italiani che sono in Etiopia per lavorare, contro la popolazione locale. E sono partita proprio da quei giorni, da quelle atmosfere, perché è un momento secondo me molto esemplare, che ci racconta benissimo di come persone che davvero erano lontane, no, dalla guerra, dall'ambito bellico, e che facevano lavori normalissimi come gli autisti, gli insegnanti, i panettieri, che è il lavoro di Abele, si trovano in realtà capaci di compiere violenze, omicidi, stupri e cose veramente terrificanti. Noi incontriamo Abele proprio in quelle settimane, e lui, che è un giovane soldato convinto nella causa fascista, ma anche in qualche modo un po' ingenuo, perché davvero crede che questa sarà l'opportunità della vita, nonostante abbia solo 18 anni, non si è assolutamente tirato indietro.
Il personaggio di Abele, forse lo ha detto anche lei, ha molte sfumature. È un panettiere, però è anche un fascista. Queste sfumature in un certo senso aiutano a capire un po' meglio alcuni dei meccanismi dell'adesione all'estrema destra. Così il fascismo di Qualcuno da odiare non è sempre bianco o nero, mi perdoni il gioco di parole, ma assume un volto umano. Dove sta questa umanità?
È verissimo quello che è stato detto adesso. Il problema è la complessità, il problema è tenere insieme tanti aspetti che sono molto contraddittori. Io ho provato proprio a raccontare una vita, anzi due vite, cercando di non giudicare questi personaggi. È stato ovviamente molto difficile perché questo è un libro che è stato scomodo da scrivere e lo è anche da leggere, perché ovviamente ci si ritrova ad attraversare crimini, violenze, odio soprattutto, stando nei panni di due personaggi che però allo stesso tempo sono anche personaggi sofferenti, personaggi che diventano vittime a volte di alcuni sistemi, di alcuni momenti storici. A me interessava proprio questo grigio, che poi è quello più difficile da restituire attraverso la cronaca giornalistica, perché giustamente il giornalismo non può fare questo lavoro, deve esprimere una teoria, portare una posizione. I libri, i romanzi, la letteratura possono invece permettersi magari di stare in posizioni più ambigue, lasciando poi a chi legge ovviamente la responsabilità di trovare delle risposte.
Lei ha parlato di storia di personaggi sofferenti. A me onestamente veniva in mente la parola vinti, falliti. Lei scrive che la rabbia è l'unico sentimento possibile quando si viene sconfitti, che non si può vivere senza qualcuno da odiare perché si deve per forza trovare un capro espiatorio. Ci si aggrappa alle bugie che ci si racconta o si può cambiare prospettiva?
Io ovviamente sono convinta e voglio essere convinta che si possa cambiare prospettiva. Detto questo, la realtà, anche la nostra di oggi, è fatta anche di situazioni di vite così, di esistenze che sono invece molto improntate al ripiegamento sul proprio sconforto, sulla propria frustrazione. Questo però succede molto spesso perché si cresce senza gli strumenti adeguati per poter reagire alle difficoltà senza cercarsi un nemico. Io penso che però ora il momento storico che stiamo vivendo abbia un umore molto simile, ecco, a quello che l'Italia conosceva in pieno fascismo. C'è da un certo punto di vista una ricerca di risposte molto facili, molto immediate, a disagi che invece sono molto complessi. Quindi sì, sono convinta che si possa vivere in un'altra maniera, però è anche vero che adesso forse il mondo sta andando un po' in quella direzione, l'Italia va un po' in quella direzione, e penso sia utile, ecco, cercare di guardare dentro a questa situazione senza farsi troppi sconti.
Nel suo libro ci sono molte immagini che rimandano a questo gioco tra passato e presente. Abele, in particolare, alla fine della sua vita, quindi nel 2019, non può più impastare il pane. Rimane però il ricordo del gesto che faceva, rimangono delle tracce sulle sue mani, dei calli, delle bruciature. A quasi 100 anni dalla guerra d'Etiopia, che tracce rimangono del colonialismo in Italia?
Purtroppo mi sento di dire troppo poche, o meglio, le tracce che ci sono ancora tracce a volte inquietantemente celebrative di quel momento storico. Penso a tutti i nomi di vie, di piazze intitolate magari alle battaglie o ai generali o agli ufficiali italiani fascisti, penso a molti monumenti. Questo perché l'Italia sostanzialmente non ha fatto i conti con gran parte del suo passato novecentesco, incluso il periodo ovviamente del colonialismo fascista. Quindi è sicuramente un'esigenza che abbiamo, credo sia a livello sociale che a livello educativo, cioè quella di parlare di quella che è stata davvero l'impresa coloniale, no? Si è sempre un po' avuta questa narrazione degli italiani, brava gente, no? Degli eserciti, di soldati che tutto sommato erano sempre amichevoli, accoglienti con le popolazioni locali. La realtà dei fatti è assolutamente diversa e sarebbe forse ora che si cominci un po' a studiarla di più nelle scuole e poi ovviamente anche a costruire un dibattito pubblico in qualche modo.
Quali sono però i documenti da cui lei è partita per costruire il suo romanzo? Quali archivi ha visitato? Quali cronache?
Sono partita in generale da quella che è il racconto storiografico dei fatti dell'Etiopia fascista sostanzialmente, quindi tutto quello che poi è stato anche riconosciuto a livello internazionale come crimine di guerra. Poi per nutrire un po' la parte, diciamo, narrativa, che poi è la questione più delicata, in realtà mi sono dedicata soprattutto alla lettura delle memorie che molto spesso ex fascisti che erano andati effettivamente in Africa durante quegli anni, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, scrivevano un po' come testamento della loro vita, ed è una lettura, sono letture molto interessanti, anche se abbastanza disturbanti, perché sono proprio questo racconto qui del colonialismo, come una grande avventura, come una grande impresa di coraggio, di ambizione. E però per quanto riguarda il mio romanzo sono stati molto utili ovviamente per costruire il personaggio di Abele.
Qualcuno da odiare, se ritorniamo al presente, in molti pasti mi ha ricordato il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, a sua volta ispirato dal romanzo Saga Po di Renzo Biasion. Anche Mediterraneo ci parla di fascisti italiani che però finiscono su un'isola greca dove non c'è nulla da fare. Alcuni di loro vogliono costruire un'Italia diversa e non riescono a sopportare l'idea di aspettare lontano dall'azione, ma poi anche loro ne escono disillusi. Che rapporto c'è in Qualcuno da odiare tra futuro e disillusione?
Per entrambi i personaggi, sia per Abele che per Ludovica, il futuro è qualcosa che non arriva mai davvero. O meglio, per quanto riguarda Abele, il futuro è qualcosa che arriva sempre per gli altri. Lui si ritrova a un certo punto della sua vita a essere lasciato indietro, per esempio, dal boom economico, perché lui è un panettiere, che cerca di mandare avanti un piccolo forno e nel suo caso l'arrivo dei supermercati, quindi l'arrivo in realtà di quello che per gran parte del paese sarà il progresso, rappresenta invece un'enorme difficoltà, la fine di un'intera attività imprenditoriale. Qualcosa di simile succede a Ludovica, che è una millennial, quindi è una persona che si affaccia al mondo del lavoro intorno al 2008, quindi nel momento in cui arriva la grande crisi economica mondiale, e si ritrova a dover costruirsi un futuro senza però le premesse che il mondo doveva avere per quanto le avevano raccontato i suoi genitori. Lei si è formata, ha studiato ed era pronta per iniziare una vita in un mondo che in qualche modo avrebbe potuto corrispondere a queste aspettative, avrebbe potuto premiarla perché si era sforzata, si era preparata e invece si ritrova invece con una situazione completamente diversa.
Mentre lei parlava, mi veniva in mente il fatto che entrambi i personaggi sono in qualche modo caratterizzati dall'incapacità di essere flessibili, di cambiare idea, e forse anche per quello cercano delle ideologie con uno schema rigido, con un andare da un punto A a un punto B. Ma parliamo magari di qualcosa più legato alla letteratura. In tante occasioni ad Abele mancano le parole. E è molto bello quello che dice il suo commilitone e amico Filippi. Dice: forse è per questo che la vita ti riesce così difficile, Abele, perché ti mancano le parole, perché non riesci a metabolizzare e accettare quello che ti accade e anche a esprimerlo. A lei, Ilaria, le parole non sembrano proprio mancare, me lo lasci dire. Quindi scrivere che responsabilità e che privilegio le dà.
Quando lavoro a un romanzo, quando lavoro a questo tipo di progetti, cerco sempre un po' di smarcarmi dall'idea di avere una responsabilità, cioè dall'idea di dover scrivere delle storie che abbiano per forza un messaggio, un significato, qualcosa di edificante, insomma, ma perché questo secondo me è sempre un po' pericoloso per quanto si fa narrativa. So benissimo poi però che i libri sostanzialmente ci offrono sempre delle occasioni di riflessione. Cerco di viverli più come dei motori di domande, ecco, più che altro, non tanto come dei contenitori di risposte. Quindi ecco, l'unica cosa che cerco di tenere a mente è proprio questa, l'idea di provare magari ad allargare le questioni piuttosto che a indicare delle possibili soluzioni e cerco davvero di lasciare una grande libertà a chi legge, di farsi le proprie idee, di farsi le proprie considerazioni. La responsabilità che ho è proprio quella che si diceva prima, cioè cercare di avere una lingua, che sia esatta, che sia precisa, che sia evocativa, perché secondo me se c'è la lingua ci possono allora essere anche le storie, tutto quello che le storie possono generare nella vita delle persone.
Qualcuno da odiare, edito per Guanda in libreria. Grazie Ilaria, buon lavoro.